Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce, un episodio un po' speciale perché oggi vado a ricondividervi la registrazione di un episodio registrato insieme a Clio Franconi, parent coach e autrice del podcast Piccoli Passi ed Educazione Positiva. Ho avuto il piacere di registrare questo episodio insieme a lei qualche settimana fa per il suo podcast, ma è stata così gentile da inviarmi la registrazione così che io possa condividerlo anche con voi qui proprio sul podcast Diamo Voce. In questo episodio con Clio abbiamo avuto un confronto molto interessante rispetto al tema dell'incoraggiamento genitoriale e di come il nostro sostegno nello sviluppo dei nostri bambini non sempre si riveli così efficace a seconda delle strategie che mettiamo in atto, e abbiamo fatto degli interessanti parallelismi tra il sostegno genitoriale che diamo nel supporto dello sviluppo comunicativo linguistico e quello invece rispetto al supporto all'autonomia dei nostri bambini nella loro crescita educativa. Io ti lascio all'ascolto di questo episodio e spero che attraverso queste riflessioni potrai trovare il tuo personale equilibrio tra incoraggiamento e comprensione e accoglienza delle proposte del tuo bambino. Buon ascolto.
Buongiorno Sara, grazie di essere qui con noi. Allora adesso vi presento bene Sara Mariottini, che è una logopedista pediatrica che si è specializzata, adesso sviluppata, cioè adesso comincio benissimo, scusami Sara, specializzata nella fascia d'età 0-3, quindi per i piccolini, e che mi ha attirato subitissimo, e infatti ti ho subito contattato entusiasta e tu mi hai risposto entusiasta. È stato amore a prima vista praticamente, perché condividiamo insomma questa modalità e questo approccio di incoraggiamento e di quello che io chiamo poi educazione positiva, ma insomma in ogni caso di informare e di guidare e di comprendere, perché i genitori possano fare la stessa cosa con i loro bambini e non di andare con devi fare questo, questo, questo. E Sara, vuoi presentarti tu intanto? Per, insomma, mi fa piacere se darti il benvenuto e se vuoi dire due parole del come, cosa ti ha attirato in modo particolare di questa fascia d'età e di questo tipo di approccio nel tuo lavoro in modo particolare.
Ciao Clio, intanto grazie mille veramente dell'invito. Quando mi hai contattata, in realtà io ero venuta in contatto già con il tuo podcast, quindi è stato quasi così.
È il destino.
Una coincidenza, esatto, perché pochi giorni prima avevo dato un'occhiata proprio al tuo podcast, quindi benissimo, ho colto l'occasione molto molto volentieri. Io appunto, come mi presentavi tu, sono una logopedista che si occupa della fascia 0-6, quindi una fascia precoce di intervento a livello linguistico logopedico di stimolazione del linguaggio, e quindi in questa fascia mi occupo, cioè sono a stretto contatto con i genitori, no? Quindi certo, la cosa che più mi affascina e mi incoraggia, insomma, comunque mi piace di questo approccio, è che non si lavora appunto direttamente con il bambino, ma si aiuta il genitore a capire quali strumenti ha, perché già ce li ha in sé assolutamente, un po' questo credo che sia allineatissimo con quello di cui ti occupi tu, e tirando fuori questi strumenti, incoraggiando proprio il genitore a trovare gli strumenti in sé, si facilita poi il, tra virgolette, lavoro del genitore, per cui tutte le interazioni quotidiane che il genitore può avere con il proprio bambino possono essere preziosissime, e quindi partire da quelle trovo che sia una cosa importante e anche preziosa, perché si ottimizza in un certo senso, ma si va anche nella direzione del benessere comunicativo sia del bambino che del genitore.
No, certo, poi mi immagino che intervenendo così sulle modalità relazionali, poi dai un bagaglio di strumenti che possono essere utilizzati anche negli anni successivi in generale. Credo che sia sempre super interessante, no? Vedere anche a questo come cambio di prospettiva, allenamento a una modalità diversa fin dall'inizio, in modo che poi dopo puoi utilizzare la stessa modalità e lo stesso tipo di prospettiva anche più avanti.
Eh sì, infatti a volte mi sorprende quando i genitori, magari io do dei consigli in ottica linguistica e mi raccontano, ma lo sai che questo consiglio che mi hai dato ha creato contesti di qualità, no, nell'interazione che abbiamo, quindi non solo appunto a livello proprio strettamente di sviluppo linguistico, ma anche proprio di relazione, che è la cosa più importante per me.
Sì, infatti adesso vedrete, perché anche se Sara si occupa della fascia 0-3, faremo paralleli per tutte le fasce d'età più avanti, quindi restate ad ascoltare anche se avete figli più grandi, perché sono sicura che vi servirà, e andremo a capire in modo particolare quello che volevo vedere insieme a Sara, che mi ha stuzzicato così la curiosità, era di andare insieme a capire un po' quali sono quelle modalità di intervento, di insomma, i modi in cui ci rivolgiamo ai nostri bambini, in cui pensiamo di essere di incoraggiamento, di aiutarli, di incitarli, magari di fronte, non so, adesso nel caso di Sara è quando devono imparare a parlare, o magari tu ti occupi anche giusto del togliere il ciuccio, queste fasi di transizione tipiche della fascia 0-3, ma possiamo prendere altri esempi di paura che i nostri bambini stanno affrontando, un apprendimento e tutte quelle modalità in cui noi pensiamo, insomma, con tutte le buone intenzioni pensiamo di essere di aiuto, pensiamo di essere incoraggianti e che in realtà magari senza che ce ne accorgiamo diventano di ostacolo o comunque di ostacolo o all'apprendimento, alla transizione, alla sicurezza da parte del bambino o magari di ostacolo alla relazione, no? Genitore-figlio. Nella mia esperienza di mamma e anche di professionista è capitato spesso, no, di rendermi conto a posteriori, nel caso mio personale, poi da professionista ovviamente c'è una distanza, no, che rende a volte più facile vedere certe dinamiche. Spesso le prime volte quando le vivi, non so se ti succede, Sara, è a posteriori riflettendo, ti dici, ah, ok, forse quando ho detto così o ho fatto cos'ha, non è stato,
Tantissimo.
non ero di supporto. Mi lancerai subito, Sara, se vuoi, nel darti la parola e chiederti quali sono così, quei comportamenti o quelle attitudini che osservi più spesso e che appunto dall'esterno ti dici, aspetta, capisco che lì c'è una buona intenzione, ma forse non è utile come sembra.
Esattamente, mi hai fatto ricordare ora mentre dicevi no, l'osservazione a distanza, tra virgolette, anche banalmente con il proprio marito, partner, no? Quindi a volte la stessa dinamica che mette in atto lui è una dinamica che magari avrei messo in atto anch'io o l'ho messa in atto poco prima, però vederla in lui e non in me mi è più facile perché mi aiuta ad osservare insomma con occhi
Certo.
diversi. Sì, allora io mi sono appunto appuntata un po' di cosine che magari possono essere utili e che come dicevi te possono essere comportamenti che mettiamo in atto assolutamente a fin di bene, quindi mi raccomando, tutto quello che dirò da ora in poi voglio che sia preso assolutamente senza alcuna forma di giudizio, perché non c'è assolutamente alcuna forma di giudizio nelle mie parole, nel mio intento, ma proprio quello di cercare di lasciare delle piccole informazioni che possono invece essere utili e quindi applicabili. Siamo in continuo cambiamento e trasformazione, quindi insomma ognuno di noi fa sempre del proprio meglio, però se siete qui ad ascoltare sicuramente siete anche persone che vi mettete in gioco. No, per conoscere quello che è possibile fare ancora, ecco. Allora, una prima cosa che sicuramente succede spesso è quella di nel tentativo di stimolare o le prime paroline o comunque l'avanzamento del linguaggio, chiedere spesso come si chiamano le cose, no? Quindi avere una modalità un po' richiestiva proprio rispetto a richieste di denominazione, per esempio, questo come si chiama? Puoi dirmi il nome oppure prova a ripetere, no? Quindi incoraggiando sicuramente proprio le paroline, no? Le prime paroline, ma che diciamo a lungo termine questo tipo di comportamento, soprattutto se il nostro bambino ancora ha detto sì le prime paroline, ma non è ancora pronto dal punto di vista veramente dell'esplosione linguistica e lessicale, e potrebbero risultare un po' faticose da sostenere come prestazioni linguistiche. E quindi poi ci scoraggiamo perché potrebbe essere che a queste domande non ci sia una risposta effettiva da parte del nostro bambino, no? Quindi effettivamente se succede è perché i nostri bimbi non sono ancora pronti e quindi magari la proposta che possiamo fare invece è di modellare, quindi dare, fornire lo stimolo che magari ci interessa o interessa ancora meglio, sintonizzandoci sul nostro bambino, interessa in quel momento al nostro bimbo e arricchire quel momento dal nostro modello, dal nostro esempio linguistico, per cercare di incoraggiare e non essere invece richiestivi. Non so se,
Ok.
insomma, vuoi fermarmi magari ogni.
Sì, no, sto cercando di immaginare proprio come trovare quell'equilibrio sottile tra essere comunque come dire, mostrare quella fiducia nel nostro bambino o bambina, no? Nel fatto che so che stai imparando, so che ce la farai e quindi sono qui di supporto con quella posizione, no? Di quella postura di fiducia e non di paura, del tipo, oddio, non imparerò. Quando è che parla? Perché ancora non sta parlando, no? Quella sottile differenza. E contemporaneamente sto pensando a quelle dinamiche che a volte magari hai osservato, in cui, come dire, il bambino o la bambina percepisce che può essere capito o capita anche senza bisogno di fare lo sforzo di provare a parlare, no? E quindi da parte del genitore la difficoltà di trovare quell'equilibrio per evitare di essere appunto come dicevi tu, no? Poi il rompino in un momento in cui il bambino non è ancora pronto e quindi di mandare il messaggio opposto, tipo non vai bene così come sei, devi sbrigarti a parlare perché ancora non parli, no? Inconsciamente, senza neanche andare nell'eccesso opposto del tipo ma sì, sciallo, vai tranquillo, anche se non parli, tanto ti leggo nel pensiero e quindi non c'è bisogno che tu faccia lo sforzo. E non è per forza facile da vedere
È vero.
dall'esterno.
E hai tirato in ballo anche un'altra cosa importante, ovvero quello di farli sentire capiti, che è un importante, insomma, elemento, no? In gioco in questi momenti, perché a volte non è facile capirli, quindi ci saranno sicuramente momenti di frustrazione nostra e loro derivati, ahimè, dal
Certo.
fatto che non avendo uno sviluppo ancora completo linguistico potremmo non capirli. Quindi tutte le altre volte invece in cui abbiamo capito cosa vogliono comunicarci, ma magari la loro comunicazione è ancora immatura, quindi gestuale, piuttosto che uniscono il gesto a un accenno di parola ma non la dicono completamente. Ecco, sicuramente è una buona cosa incoraggiare quel momento comprendendo la situazione, quindi dando voce a quello che volevano comunicare e quindi dando il modello corretto esattamente, no? Che volevano produrre, ma con l'accezione di proprio comunicare questo, ti ho capito e ti faccio sentire quello che è il tuo prossimo passo, magari non oggi, ma sono sicura che prima o poi questo passo arriva e io te lo mostro, intanto te lo concedo, ti regalo questo indizio che ti può aiutare poi nelle volte successive, perché in quel modo appunto l'essere compreso, no? Crea una forma di sollievo per i nostri bimbi e gli permette di avere fiducia in se stessi e continuare a provarci, perché poi anche questo è molto
Sì.
importante. Credo che questo possa essere
Assolutamente.
calzante anche in altre situazioni future.
Assolutamente. E infatti mi fai proprio pensare, cioè stavo proprio pensando a come, perché mi ricordo quei momenti, no, in cui è facile dimenticarsi, adesso i miei figli hanno 10-8 anni, no? La fase di apprendimento del linguaggio è passata ed è facile dimenticarsi come ci si è sentiti da genitori, in quei momenti, no? In cui non sai esattamente, ma è normale che ancora non parla o che parla così o che dica già queste parole e però ancora non cammina. Cioè, farsi tutte queste domande del ma è normale, tra virgolette, e avere quella postura dove osservi senza andare in ansia, senza panico, ma presente, no? Di dire sono qua, vediamo, se c'è bisogno troveremo l'intervento, troveremo l'aiuto, troveremo il supporto. E quindi ricordarsi, no, come dicevi giustamente tu, che i nostri bambini impareranno a parlare e avere quella fiducia in noi per sapere che troveremo le risorse per capire se c'è bisogno di un supporto ulteriore o no, e nei bambini, nel fatto che i nostri bambini per comunicarli, per sentire, per sapere che sì, certo, troveremo, imparerai, non ho bisogno adesso di panicare che se non ti chiedo ogni 3 secondi la parola o non insisto o ti capisco al volo, poi allora vuol dire che non imparerai a parlare perché comunque i nostri bambini non sono solo in interazione con noi, sono in interazione con tutto un sistema, no? Un ecosistema intorno e quindi quando si sentono giustamente capiti con noi, anche più facilmente, in realtà rientriamo un serbatoio per che gli permetterà poi di fare lo sforzo in più quando si trovano magari in un contesto in cui l'adulto o gli altri bambini non sono altrettanto sintonizzati, no? E quindi devi fare uno sforzo in più. E penso che
Verissimo.
sia rassicurante per il genitore, perché a volte mi ricordo appunto, ti dici, ma devo chiedergli, devo insistere perché se lo capisco troppo facilmente c'è questo pensiero, no? Poi magari non lo sforzo abbastanza o non gli do abbastanza l'incipit, quando invece in realtà è. Beh, ok, ma il bambino non interagisce solo con te, interagisce anche con altre persone. Quando tu lo capisci, gli dai quella base sicura con cui poi può
Bello,
sapere.
vero. E guarda, mi dai, diciamo, mi lasci agganciare a questo con una riflessione ulteriore rispetto anche alla linea sottile, come dicevamo anche un po' prima, rispetto anche al capire e dall'altra parte non anticipare, soprattutto in termini di siccome già cioè già so cosa vuoi dire, allora vado avanti a te in tutto quello che vuoi comunicare. Perché anche qui, purtroppo, perché poi uno sembra di essere un po' anch'io, logopedista, un po', mannaggia, ma non va bene niente, però è veramente molto sottile, ma è una volta che si capisce, in realtà poi è abbastanza semplice da mettere in atto. Nel momento in cui ovviamente sappiamo già cosa vorrebbe dire, ma sappiamo anche che in quel momento lui riesce a comunicarlo, lasciarlo finire o
Certo.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
farlo provare tranquillamente come riesce, senza attendere troppo, ma nel senso proprio di lasciargli questo spazio, quello spazio che ha bisogno per mettere in atto un gesto, uno sguardo, una parola, e poi arricchire con la nostra, il nostro aiuto, il nostro supporto, in modo proprio da far sì che anche nelle occasioni che citavi tu, no? Quindi in contatto con altre persone che magari non hanno la stessa nostra comprensione anticipata, quindi no, di prevedere cosa vogliono fare anche solo se respirano, possono trovarsi nella condizione di sentirsi efficaci anche nel provare. Ovviamente poi sempre supportati da un modello che possa garantirgli quel passaggio avanti, no? Proprio ieri in un webinar che abbiamo fatto parlavo del concetto di scaffolding, no? Quindi uh-huh. impalcatura attraverso cui il bambino poi riesce a passare allo step successivo in un certo senso, quindi noi genitori proprio abbiamo questo ruolo importantissimo, bellissimo, sicuramente di responsabilità, però ecco la cosa bella è che i nostri modelli sono veramente quel passaggio a un livello successivo per il nostro bimbo. Non è facile a volte, però sicuramente ce la stiamo mettendo tutta, su questo non ho dubbi, ciascuno certo. di noi.
Ma non è facile anche perché, bello l'esempio che hai fatto, no? Di anticipare quando a volte e succede anche nelle interazioni tra adulti a volte, no? Quando con la mente stai già anticipando dove andrà a parare la persona con cui stai parlando e stai preparando la tua risposta, no? Quindi figurati cosa succede con i bambini quando ancora iniziano a parlare, hanno detto metà parola, ma noi abbiamo già capito che ci sta chiedendo, non so, l'acqua, e anziché lasciargli il tempo, siamo già lì, ah, vuoi l'acqua? Ma perché ci vuole, come dire, no? È anche una questione di essere, di allenarsi a un ritmo più lento in qualche modo e a fare silenzio. Abbiamo fatto tanti discorsi sulla mindfulness e proprio in questo periodo stiamo facendo un percorso sull'ascolto empatico e la comunicazione efficace con questa parte, no, di silenzio. E quanto è difficile anche proprio tra adulti, a farlo tra adulti, di dire ok, adesso sto zitta, ma non nel senso che sto zitta perché aspetto il mio turno, perché controllo i miei pensieri e cerco di canalizzarli su quello che mi sta dicendo l'altra persona senza andare a parare su cosa devo fare dopo, che devo preparare la cena, la lista della spesa.
Più racconti e più trovo allineata, perché veramente sì, sono tutti temi che tocco. Infatti prima ridevo anche per l'esempio dell'acqua che hai fatto, perché la mia community, se ascolterà sicuramente questo episodio, sorriderà perché faccio sempre l'esempio dell'acqua. Quindi mi ha fatto molto ridere questa cosa.
Vedi che mi è rimasto.
Poi sì, quello che dicevi sul silenzio è importantissimo, perché ci consente proprio di sintonizzarci e anche intanto di tornare un po' anche noi a sintonizzarci con noi stessi, quindi sicuramente.
E qui apriamo tante altre parentesi.
Esatto.
Ricanalizziamoci. C'è qualche altro, ne hai già citati due o tre fondamentali, ma non so se ti viene in mente qualche altro esempio di situazione che il genitore vive in maniera molto problematica e dove tu dall'esterno riesci immediatamente a vedere, ah certo, è solo una questione di cambio di prospettiva e da aggiustare, e poi va come una lettera alla
guarda,
posta.
Sì, all'inizio tu citavi proprio l'esperienza del ciuccio, e quindi mi vengono in mente un po' di situazioni rispetto a questa esperienza, che è sicuramente un'esperienza importante e a volte secondo me anche un po' sottovalutata, nel senso che con tanta facilità noi diamo il ciuccio, io sono la prima, la mia bimba gliel'ho dato, alla fine ho ceduto nonostante all'inizio fossi stata contraria, però insomma con tanta facilità, dicevo, magari diamo questo supporto che poi diventa veramente un supporto importantissimo per i nostri bambini, e quindi non è con altrettanta facilità che lo si riesce a togliere. E in alcuni casi però ci aspettiamo di proprio passare dall'oggi al domani ad eliminare questo supporto grande, e quindi ecco, sicuramente questo è già un primo importante punto su cui riflettere, cioè c'è bisogno di gradualità in queste situazioni di transizione, e credo che sia importantissimo condividere, coinvolgere il bambino che sia più piccolino, e quindi magari un bambino che ancora, o perlomeno noi pensiamo ancora, non capisca, e quindi con il quale non ci sia poi chissà quanto bisogno di parlare, e invece è molto importante, perché ciò che non arriva con il contenuto di ciò che stiamo dicendo arriva comunque con il modo in cui lo stiamo dicendo, quindi il bambino è comunque recettivo alle modalità anche non verbali che utilizziamo. E oltretutto, insomma, comunque questa preparazione è veramente importante anche per noi, per essere sempre più pronti ad ascoltare anche quello che accade, considerando tutte le variabili che ci possono essere in quel momento, quindi anche la ricerca di un momento che possa essere il momento giusto, perché a volte è il momento giusto per noi, ma non è il momento giusto per il nostro bimbo, no? Quindi
certo.
Non è facile, però ancora una volta, insomma, l'osservazione, il mettersi in ascolto e anche il pensare proprio di non fare tutto dall'oggi a domani come magari siamo abituati a fare con le nostre cose, con i nostri cambiamenti.
E su questo mi apri proprio a un parallelo bellissimo per tutte le fasce d'età e tutte le tappe della vita, anche da adulti. Tu dici, noi da adulti siamo abituati a fare le cose anche in fretta, e secondo me questo è vero fino a un certo punto, cioè abbiamo l'aspettativa. Scusate, c'è il mio gatto che piange, se sentite nel rumore di sottofondo è normale. Anche lui si aspetta che io immediatamente mi alzi e gli apra la porta, ma abbiamo questa aspettativa che le cose debbano essere fatte in modo efficiente, perché comunque la società ci ha un po' preparato, ci ha un po' impostato a questo, e non è sempre, come dire, non è sempre così, cioè il nostro corpo e il nostro essere a volte nelle transizioni, non so, penso al parto e al ritornare dopo il parto, no? A riprendere il nostro corpo, se siamo donne, con un nuovo equilibrio diverso da quello che era prima, e ci può volere un tempo diverso per ognuno di noi in base alla situazione e alla persona, così come un trasloco, un cambio di relazioni, una malattia, cioè ci sono tantissime situazioni, no? In cui c'è questa transizione e in cui credo che si crei sofferenza in più quando abbiamo delle aspettative che sono diverse rispetto alla realtà, no? Che ci causano una grande fatica ad accettare che la realtà magari è diversa, che i tempi sono diversi, che sia per noi come per i bambini, no? Mi vengono in mente tante situazioni in cui i genitori fanno fatica perché vorrebbero che i bambini imparassero, non so, a giocare da soli in autonomia, a non interrompere, a fare i compiti. E che fosse primo giorno di scuola, boh, dai, hai i compiti, ti metti lì e li fai, no? Per carità, magari ci sono anche bambini che tranquillamente fanno così, ma non è il caso di tutti i bambini, ed è vero che in base a che figli hai puoi fare più o meno fatica, no, rispetto a questa cosa qua, ma imparare ad accettare, no, che queste transizioni, che tutto ha un suo tempo, aiuta a far fronte alla fatica di questo percorso, più che invece aggiungerci lo stress di ma non è possibile, perché è ancora così, ma perché ancora non ci sei riuscito, o perché io ancora non ci sono riuscito, perché il mio corpo ancora è così. Sai, no? Quel livello di frustrazione in più che possiamo aggiungere, e non so se tu lo riscontri anche nel tuo, insomma, nella tua pratica e nel tuo lavoro.
Sì, e a proposito proprio di aspettative, anche aspettative su, oltre che su noi stessi, sugli altri, sto pensando anche alla situazione in cui, che mi è stata riportata anche recentemente, magari alcuni atteggiamenti iniziamo a modificarli noi, o per noi sono assolutamente spontanei, e ci aspettiamo che questi atteggiamenti possano essere spontanei anche da altri caregiver che ruotano intorno al bambino, no? Quindi lì è molto difficile poi interfacciarsi con una dinamica diversa da quella che magari ci aspettiamo, che vorremmo che fosse messa in atto dagli altri. E io dico sempre, sicuramente in questi casi è molto, almeno ho visto funzionare bene il discorso di non andare là col dito puntato, no, questa cosa non voglio che tu la faccia, oppure questa cosa non si fa perché ho sentito Sara o Clio o quest'altro che ha detto che non si fa, ma piuttosto magari incoraggiare, proprio visto che parliamo di incoraggiamento, e raccontare qualcosa di positivo che abbiamo visto possa funzionare bene, così da ancora una volta parlare in positivo e non in negativo rispetto a delle dinamiche che sono comunque difficili a volte da scardinare, semplicemente perché l'abitudine insomma, la nostra abitudine ci porta a farle in un determinato modo, no? E quindi anche tutti gli altri possono agire in questo senso. Quindi ecco, incoraggiare verso qualcosa che abbiamo visto possa
funzionare.
Sì,
assolutamente. Quando osserviamo mariti, compagni o compagne, nonni, la tentazione di dire: no, non fare così! Fai come dico io, che ho studiato, imparato, visto, letto, ed è meglio. E tipicamente dall'altra parte la reazione è: va de retro, cosa dici? Ho ragione io. E giustamente invece poter partire con: guarda, io ho osservato questa cosa, ho provato, come ha funzionato, se ti va di provare, no? Come una sorta di offrire un'altra prospettiva senza dare per scontato che debba essere per forza accolta o che sia per forza la migliore, e come possiamo riportare la stessa cosa nei confronti dei bambini in tutte le varie, insomma, fasce. In fondo, quando parlavi prima di offrire ai bambini il modello linguistico, no? E quindi sto pensando verbalizzare quello che magari stanno provando a dire, penso, sai, la situazione classica del parco giochi, oppure con i fratellini e le sorelline, quando danno un colpo, gli strappano di mano le cose, gli danno i morsi perché ancora non riescono, no, a esprimere. e quanto può essere efficace, anziché panicare, oddio, mio figlio diventerà un delinquente, perché no, ma rido perché so che è difficilissimo in quei momenti prendere, no? Fare un passo indietro, avere una prospettiva più ampia, e quanto però può essere più utile invece provare, no, a esprimere ad alta voce e a offrire delle parole che i nostri bambini ancora non riescono, un po' come un dono, no? Ti offro questa parola che tu ancora non hai e apre tutto un nuovo mondo. Bello, sull'ambito delle parole.
Bello.
Basta. Mi taccio perché sennò poi
Anch'io
parliamo tutto il giorno e la puntata diventa lunghissima, faremo altre.
andrei avanti a lungo perché poi nascono pensieri laterali
Esatto.
da seguire.
Sì, stavo pensando prima, chiacchierando tra noi, abbiamo parlato un po' del bilinguismo, multilinguismo, e pensando al verbalizzare, no? E all'offrire le parole come un dono, sto proprio pensando a come quando impari una parola nuova, e per esempio quando studi un'altra lingua che ha delle sfumature di concetti che non esistono nella tua lingua, no? E quanto questo ti apra, come dire, come un nuovo cassetto nella mente, no? Perché il fatto di poter dire una cosa che prima non potevi dire perché nella tua lingua non esisteva questa parola qua, è come conoscere una cosa nuova, no? Ed è un po' la stessa cosa quando insegniamo ai bambini, cioè insegniamo ai bambini a parlare, nel senso di più parliamo, più offriamo ai nostri bambini come degli scorci su un mondo che loro ancora non riescono a cogliere, no?
Assolutamente sì, è proprio perfettamente la metafora che funziona e calza perfettamente, proprio così. Quindi pensiamo che opportunità, no? Quindi responsabilità, dicevamo prima, ma anche una bellissima opportunità, perché ed è per questo che spesso noi i nostri bimbi ci guardano o ci imitano con quel desiderio di spostarsi un po' più avanti, fare quel passo avanti, perché è incoraggiante per loro ed è bello così.
Assolutamente. Ed è anche per quello, e qui possiamo poi chiudere se mi dirai i tuoi pensieri, che è tanto utile. Tu hai iniziato il discorso dicendo, e condivido, è già tutto dentro di voi, no? Voi genitori che ascoltate, le risorse le avete già, quello che vi serve per essere genitori efficaci con i vostri bambini li avete già. E quindi uno potrebbe chiedermi, una mamma me l'ha chiesto, ma perché allora ho avuto bisogno di fare il tuo corso per riuscire adesso ad avere questa relazione con i tuoi bambini? Non so se anche a te i genitori che lavorano con te a volte ti chiedono, ma come mai non ci riuscivo prima, no? E io faccio un parallelo con l'attività da libero professionista e quanto il mio stato emotivo influisca sul tipo di lavoro che riesco a fare, ed è la stessa cosa, la osservo con i miei bambini. Se mi sveglio che ho i miei pensieri piuttosto che il tipo di relazione che riesco a impostare con i bambini è diverso, perché non ho le stesse possibilità di essere presente, di ascoltarli, rispondo anziché stare zitta. E il fatto di avere una guida è accelerare questo passaggio. Individuare più facilmente quei pensieri e quei momenti che ci fanno tuffare nella negatività, diciamo, nelle emozioni più faticose, per invece offrire una prospettiva diversa che permetta quindi di agire con fiducia. E alla fine è questo, no? Di entrare in relazione con gli altri, con i nostri bambini con fiducia. Non so cosa ne pensi.
Sì, un po' come dicevi prima, no? Quindi vedere anche un po' da fuori sicuramente ci aiuta, perché è vero, le risorse ce le abbiamo in noi, ma a volte quando cioè, navighiamo quel problema, quella situazione difficile, è difficile poi osservarle, no? Dobbiamo fare un grande lavoro e avere anche il tempo, tra virgolette, no? Di fermarci, di autoascoltarci, di rallentare. Quindi effettivamente incontrare una persona che può guidarci in questo ci agevola sicuramente, perché è l'occhio esterno che in quel momento può fare la differenza, sì.
È la torcia dietro, nella zona d'ombra. Grazie
Esatto.
Sara, ti ringrazio. Dobbiamo parlare ancora perché faremo altri episodi perché vedi che qua
Sicuramente.
esce fuori un flusso. Grazie a te per averci offerto questa visione su questi aspetti e spero che abbia illuminato i genitori in ascolto e se volete saperne di più metteremo a disposizione i link di Sara per poter entrare in contatto con lei, lavorare. Tu hai, offri diverse modalità, no? Di lavorare insieme a te, di fare un percorso, di essere aiutati, soprattutto se avete bambini in questa fascia d'età.
Assolutamente, io ti ringrazio tantissimo che io per l'invito. È solo una prima volta questa, poi ce ne saranno altre.
Grazie mille, grazie a tutti e a presto.
Io spero che questo episodio ti sia piaciuto e soprattutto ti sia stato utile. Se hai voglia di farmelo sapere, puoi farlo mandandomi un messaggio su Instagram al logopedista Sara Mariottini oppure lasciando una recensione sulla piattaforma dove stai ascoltando questo episodio. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre di giovedì, con un nuovo episodio di Diamo Voce. Ciao!